là a fuggevol, fuggevol, ora si nebria voluta. Li miagne dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipossente va. Li miamo, amore, amore, tra i cuori ci più caldi baci avrà.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buongiorno di sera qui Radio Tor Italia, l'altro sono io e siamo sempre presenti, onnipresenti, io e
Annalisa. Ciao Pietro,
grazie,
buonasera,
Annalisa,
come
grazie.
Stai Pietro?
Io sto bene per fortuna, anche perché
e meno male,
lo sfasio del giovedì è uno sfasio che ridà tante energie.
È davvero Pietro, davvero, arriviamo la sera molto felici e non vediamo
sì,
l'ora.
È vero,
insomma,
è vero.
Perché rubiamo tanta di quell'energia dai nostri ospiti, insomma, che
sì,
è stato un grandissimo, grandissimo piacere.
Non solo la musica, ma proprio il confronto con gli ospiti.
Esatto,
e allora
esatto,
direi subito con rubare,
sì,
con rubare.
Ci aspetta, eh?
Le energie di chi? Giovane talento del jazz italiano, cantante, autrice, compositrice. Lei è giovanissima, già fa tutte queste
esatto,
cose. Io,
esatto, chiederemo come fa.
Io ho 54 anni e faccio la metà di quello che fa lei, Gabriella di
Capua. Ciao Gabriella, benvenuta.
Ciao, grazie mille.
Gabriella, allora, grazie per aver accettato l'invito e partiamo subito, non perdiamo tempo perché noi vogliamo conoscere la tua esperienza. Allora, tu sei cresciuta in un ambiente, insomma, in cui c'era la musica che aleggiava, no? Tuo padre musicista, giustamente, un ambiente stimolante. Ecco, ma tu pensi che se fossi nata, ecco, con un papà fruttivendolo, avresti fatto sempre questo? Saresti stata nel mondo dell'arte?
Non lo so, perché dipende da che cosa, cioè se mio padre da fruttivendolo mi avesse fatto ascoltare un certo tipo di musica, allora penso che comunque avrei fatto questo lavoro, però cioè, dipende tutto da questo, perché comunque sono stati gli ascolti che lui mi ha fatto fare che comunque mi hanno dato dei riferimenti insoliti per una bambina, perché ovviamente lui ascoltava musica classica, jazz e comunque anche faceva ascoltare queste cose, per esempio la favola che io ascoltavo e che mi raccontavano me la facevano ascoltare su un disco che è quella di Pierino e Lugo, che fu registrata con l'orchestra.
No. Sì, sì.
con Roberto Benigni alla voce e
orchestrata
pazzesca, e quindi io mi innamorai assolutamente di tutto questo ambiente, c'era anche il fatto dell'orchestra, era super affascinante sin da bambina.
Bello, bellissimo.
Bello, Gabriella.
Ma senti Gabriella, ma visto che tu logicamente ti muovi artisticamente un po' tra jazz, asi jazz, urban e insomma inserti di elettronica eccetera, però parlando di, stando sullo jazz, tu pensi che veramente lo jazz sia una musica di nicchia, d'elitto, o pensi che invece no, è solo un luogo comune?
Decisamente un luogo comune, che gli stessi jazzisti comunque avallano, quindi cioè il fatto che sia di elite o una musica cercata a pochi, cioè di solito non incontra il gusto delle grandi masse, ma fondamentalmente è anche un po' colpa dei musicisti, che alcuni si chiudono nelle loro convinzioni, nei loro manierismi, in tutte queste cose. È difficile poter apprezzare quando si ha a che fare con una musica chiusa che quasi giudica magari chi suona in modo diverso, chi utilizza influenze più moderne, allora non sei jazz, sono tutte le delle categorizzazioni che a volte ci fanno odiare, perché ho notato negli anni, però fondamentalmente è una musica comunque particolare, non per tutti, non è, a volte non sono ascolti leggeri. Ci sta cercando di renderlo più alla portata di tutti con le influenze più moderne che sono più in voga adesso, in Italia in ritardo, ma in America sono già parecchi anni che comunque ci lavorano anche jazz e pop, tutte queste storie qui, cioè comunque di mischiare dei generi apparentemente lontani, ma che in realtà sono uno il successivo dell'altro, cioè
certo.
Comunque la black music ha creato il jazz, come ha creato il blues, come ha creato poi anche tutte le influenze successive, hip hop, rap, ma anche techno, dubstep, reggaeton, cioè sono tutte musiche comunque nere.
Sì. E senti Gabriella, diciamo restando su quell'esterofilia, perché hai parlato dell'America, insomma tu comunque scrivi i tuoi testi, insomma e canti i testi in inglese, ecco. Volevo dire, ecco, come mai proprio questa scelta particolare? Perché non so, ti piaceva anche l'idea di magari diventare, sai, famosa all'estero, oppure perché, non so, volevi che non si percepisse il significato di ciò di cui parlavi, insomma, non so, dici Gabriella.
E più la seconda che hai detto, fondamentalmente, almeno all'inizio, perché comunque ero molto più immatura musicalmente parlando, era una sorta di mio modo di dissimulare, anche perché comunque si parlano di cose private, cioè di cose che mi sono successe, quindi c'è cioè, proprio di sentimenti, tutte queste storie qui che non avevo proprio, cioè volevo parlarne ma non proprio facendomi capire per filo e per segno, quindi ho utilizzato l'inglese un po' forse come scamotaggio, ma in realtà è lingua presente per scrivere. Cioè comunque mi piace tanto come lingua, mi piace parlarla, mi piace imparare parole nuove e naturalmente mi viene da scrivere in inglese, poi adesso sto ampliando sì, la mia scrittura è un po' con italiano e napoletano anche fondamentalmente.
Beh, certo, perché tu sei napoletana verace, però vivi a Milano, vero Gabriella? Ecco, ti sei milanesizzata, come lo possiamo dire, insomma, nel senso, hai mantenuto, nonostante le tue radici a Milano, la tua origine napoletana? Sei riuscita a farlo, Gabriella?
Assolutamente sì, no, è una cosa che non si può togliere, cioè ci devi vivere proprio tanti anni da bambino qui per assimilare più una cultura lontana da napoletano e per perdere quella cosa lì. Io comunque anno ci sono da 4 anni, non abbastanza da milanesizzarmi, però ho sicuramente preso delle cose da loro, cioè comunque un approccio più preciso anche magari nella musica, sicuramente, cioè ci sono delle caratteristiche più ecco, importanti, cioè che il musicista milanese magari ho notato che cura di più rispetto al napoletano, che più passionale, diciamo, di cercare.
Sì.
Non parlo che magari qui cioè viene tutto più provato più e più volte, deciso molto prima, invece noi a volte nell'approccio comunque siamo più che ok, andiamo avanti nel brano, anche improvvisando, perché no? Quindi
È vero.
Fondamentalmente, a me piace mantenere entrambi gli aspetti. Bene. Cioè lasciarmi andare, però anche
bello questo, anche perché noi abbiamo avuto la fortuna di intervistare Bennato, Gragnaniello, Avitabile, e loro quando parlavamo con loro, no, anche di questa loro anima, no?
Sì,
ecco, loro la cosa che dicevano era proprio il fatto che loro si sentivano, vabbè, giustamente cittadini del mondo, quindi comunque non è che era limitante la cosa, però era bellissimo il confronto, loro dicevano sempre, il confronto tra la loro anima da napoletano e l'anima proprio di tutte le altre, in particolare quelle del Mediterraneo, no?
Esatto.
Cioè la contaminazione, eccetera. Quindi, vedi,
certo,
hai detto anche all'inizio, no? Il fatto che la contaminazione poi toglie ogni limite,
esatto,
ogni barriera, no?
Sì,
esatto, sì.
Senti, nel tuo sito Nature Boy, che anticipa un po' il tuo primo disco che ha visto la luce lo scorso anno, inno l'amore, ma parla anche di diversità. Ecco, ma che cos'è per te? Non la diversità, che cos'è per te la normalità?
Questa è una bella domanda. La normalità penso che appartenga alle persone che perdono la capacità di immaginare e di apprezzare l'arte e di poter uscire fuori da quella che è una vita ordinaria fatta di mi sveglio, mi faccio la doccia, faccio la colazione, vado al lavoro, finisco, torno a casa, ceno, esco, fondamentalmente. Ci sono tante persone che vivono senza arte, che non ritengono necessario che l'arte ci sia, l'abbiamo visto anche durante il lockdown, cioè l'attenzione della nazione intera non era è come se si fosse totalmente dimenticato l'importanza della musica.
È vero, è vero, è vero.
Bellissimo.
Sì. Però ecco, tu, quindi, però che cos'è, sinceramente, cioè, al di là di questo aspetto, no, in cui dici sì, certamente c'è il talento, c'è il fatto che tuo padre ti ha fatto ascoltare la musica, la giusta musica in un determinato momento, eccetera. Però la musica adesso, proprio nella tua vita di tutti i giorni, che cosa rappresenta davvero, Gabriella?
È ciò che, quella cosa che mi fa dimenticare di tutto, cioè io quando canto mi dimentico di qualsiasi cosa e penso solo alla musica, cioè io penso che finché succede questo allora vuol dire che sto facendo la cosa giusta. Quando cantare non mi metterà nelle condizioni di dimenticarmi di qualsiasi cosa, cioè proprio del fatto che nel mondo non esista nient'altro se non quello che stiamo facendo, per le note che stiamo producendo, che stanno uscendo da noi, dal gruppo, eccetera. Cioè per me questo è di vitale importanza, non farei questo nella vita se non avessi questa sensazione quando suono. E anche perché poi per citare Freddie Mercury, quando poi intraprendi questa vita, the show must go on, che tutto ciò che ti succede nella vita non deve essere, cioè lo devi mettere a volte in secondo piano, perché se hai uno show sono fatti tuoi, poi devi farlo lo stesso, non puoi far trasparire emozioni, cioè comunque sono successe varie cose anche piacevoli mentre cantavo, io magari non lo sapevo, però cioè, capito, o magari è successo prima, io dovevo andare a suonare lo stesso e quindi vai a suonare un mood pessimo, però comunque la cosa importantissima, la cosa chiave è che qualsiasi cosa di brutto fosse successa, una volta messa la prima nota poteva scomparire.
Sì.
Questo è per me è al di fuori della normalità, cioè qualcosa che non voglio fare la tipa, però che, usando la parola magia, però in un certo senso sì, cioè credo che sia la magia della musica questo, il potere di dimenticare qualsiasi cosa e stare proprio presente in quel momento, cioè in quello che si sta facendo musicalmente.
Brava Gabriella, è proprio così, il grande potere della musica,
sì,
è davvero
sì,
quello di far superare delle difficoltà. E senti Gabriella, nel tuo singolo invece Changes, ecco che è un po' una poesia d'amore anche qui, no? E dove tu parli insomma di cambiamento e hai dedicato questa canzone, ecco, a tutte le persone che si sono annullate per amore di un'altra persona. Veramente molto interessante questa tematica, l'ho trovata Gabriella. Quindi per te l'amore fondamentalmente che cosa deve essere, Gabriella? Quando c'è davvero amore?
Fondamentalmente è molto difficile poter dire una cosa del genere. Mi faccio una domanda, proprio mi fa le domande
ragazzi.
No, allora, l'amore si può trovare in qualsiasi forma, non è per forza quello sentimentale verso una persona, cioè l'amore può essere verso qualsiasi cosa, può essere anche una parola detta a un amico, anche un, non lo so, metti la cintura di sicurezza, cioè per dirti non deve essere per forza catalogato come ok, c'ho un fidanzato, c'ho una moglie, un marito, sono innamorato di una persona, abbiamo una relazione, cioè l'amore sono gesti, sono pensieri, sono sì, fondamentalmente pensieri, ecco. Avere un pensiero per una persona può essere amore, anche quello non deve essere per forza quel tipo di amore lì, però il brano parla di una tematica che comunque mi riguardava da vicino, non perché io mi sia annullata, ma perché comunque a volte è difficile rimanere se stessi, ho notato questo, che magari ci può tendere ad assimilare troppo alla vita dell'altra persona, soprattutto se si è diversi l'uno con l'altro, e quindi anche lo stile di vita magari è diverso e si finisce per farne prevaricare magari uno, cercare di cambiarsi o di farsi piacere delle cose magari che non ci piacciono, ma perché il nostro partner le fa, noi iniziamo a fare, sai, tutte queste cose qui che poi magari all'inizio uno non ci fa caso, ma che si possono radicare nella propria psicologia e può essere particolare poi dopo, cioè è difficile rendersene conto. Io ne ho parlato perché comunque penso che mi stava succedendo, cioè che comunque volevo a tutti i costi assecondare un'immagine di persona che non dovevo per forza essere io, cioè solo per rimanere con piacere degli aspetti che sapevo che potevano piacere al mio partner, e cioè, non deve essere una cosa brutta come annullarsi, cioè può essere anche semplicemente un desiderio, anche magari di guardarsi allo specchio e dire oddio vorrei essere più così perché magari potrei piacere di più, cioè che cose che noi ragazze pensiamo spesso, è anche un tema molto particolare questo, quindi ognuno poi l'interpretazione era personale per ognuno, che poi il testo non ha proprio un senso chiarissimo,
perché comunque c'era una parte di te, ma non totalmente te, perché giustamente
sì, esatto,
c'era una parte di te. Cioè, sì. Tu hai, visto che hai partecipato, insomma, porti avanti tanti progetti, tra cui anche quello del Festival Jasmine, e hai incontrato Herbie Hancock. Che cosa hai chiesto a Herbie Hancock quando l'hai incontrato?
No, io Herbie Hancock era in conservatorio e aveva suonato lì, in realtà purtroppo non ho avuto.
Come hai incontrato?
No, questo piacere non l'ho avuto, però era molto vicino a dove ero, perché io ci andai pure in conservatorio, perché volevo riuscire ad accaparrarmi un biglietto sotto mano, essendo io un'alunna del conservatorio, c'erano dei biglietti per noi alunni scontati, ma non sono stata riuscita perché erano finiti all'istante, e quindi è stata solo un'illusione, però l'avevo già sentito a Umbria Jazz qualche anno fa, e l'avevo sentito con Ciccoria, che poi è scomparso. Quello fu veramente emozionante, assolutamente, due pianisti così assolutamente forti e che hanno fatto comunque la storia, quindi ho avuto il piacere di ascoltarlo, ma purtroppo mai di incontrarlo personalmente.
Se avessi questa possibilità, che cosa vorresti chiedere a Herbie Hancock?
Gli chiederei se è stato contento di quello che ha fatto, cioè delle scelte musicali che ha preso nella sua vita, e se c'è qualcosa che avrebbe rifatto direttamente o non fatto proprio una cosa del genere. Gli chiederei, ecco, come ha convissuto con se stesso, con le scelte musicali che ha preso, se mai pentito di qualcosa, se avesse qualche consiglio da dare.
Se tu dovessi collaborare con un tuo idolo o con un altro artista, sceglieresti Hancock oppure qualcun altro, Gabriella?
Per il momento come pianista sceglierei Glasper, perché è quello che si avvicina di più al mio stile, e a quello a cui mi sono ispirata poi per il disco. Sceglierei lui, penso, non per qualcosa, qualcuno mi ucciderebbe, però in realtà sì, per questo momento musicale sì, sceglierei lui.
Bene.
Senti, perché non ci parli un attimo, visto che io sono un leopardiano, insomma, visto, togliamo un po' un attimo, no, sfoltiamo un po' la siepe che abbiamo di fronte, parlaci un po' dei tuoi progetti.
Allora, suonerò il 29 a Jasmine, poi a novembre è programmato per essere un mese di scrittura, di nuovo, riprendere a scrivere, che ho due brani inediti e voglio costituire un nuovo progetto discografico, perché comunque il brano che è uscito quest'anno doveva uscire l'anno scorso, e le musiche che abbiamo fatto comunque 3 anni fa, quindi non è proprio un'immagine recente, quindi sì, novembre è per la scrittura, andiamo in studio, registriamo e non ho preso alcun impegno perché diciamo qua impazzisco, se no non lo faccio più, cioè passano i mesi perché poi l'estate fortunatamente ho suonato un po' e quindi non ero nel modo giusto per mettermi lì e chiudermi e scrivere e pensare a un concept, a una nuova idea, quindi ho bisogno un attimo di chiudermi, questo è il piano.
Brava Gabriella.
Ma tu Gabriella, scusa, certo. Non hai un produttore, cioè tu porti avanti i tuoi progetti da sola?
Allora, io adesso sono con un'etichetta di Roma che si chiama Romolo Dischi, il disco precedente l'avevo prodotto io e poi sono andata diciamo da loro con un prodotto finito, però il prossimo lo stiamo producendo insieme, quindi sì, poi vediamo dove andremo.
Bene Gabriella.
Gabriella, allora guarda, prima proprio l'ultima domanda, così in modo che poi presentiamo il brano che andremo ad ascoltare, perché adesso è il momento di ascoltare la tua musica.
L'anima musicale di Gabriella.
Certo. Ecco, se tu avessi una macchina del tempo, faresti un viaggio nel passato o nel futuro?
Sicuramente un viaggio nel passato per vedere un po' veramente come è stato il jazz, come è stata quell'epoca lì, e anche nel futuro per vedere qual è la musica del futuro, perché sinceramente è molto difficile immaginarla ad oggi. E chi parte con questo presupposto di voler fare la musica del futuro perde secondo me in partenza, perché non è immaginabile secondo me. Quindi sarei proprio curiosa di vedere che succede.
Beh, di fronte a questa domanda diciamo che tutti vorremmo farlo sia al passato che al futuro. Devo dire che
sì.
Molto ardua Gabriella, in effetti. Quando poniamo queste domande agli ospiti ci rispondono come te esattamente, insomma.
Allora, adesso noi faremo ascoltare, giustamente abbiamo scelto insieme, Senza luce. Allora, ma al di là della musica, che cosa porta la vera luce nella tua vita?
Anche le emozioni che posso regalare alle altre persone, ai miei amici, alla mia famiglia, quando ascoltano la mia musica, anche quando sono orgogliosi di quello che faccio, questo mi rende assolutamente felice e mi illumina assolutamente. Poi la vita in generale, girare, poter viaggiare, poter conoscere tanti musicisti fortissimi, tante persone. Che comunque è una vita particolare, ti mette davanti a tante cose, a volte anche cose negative, però tutto questo mi dà entusiasmo.
Bene Gabriella.
Brava Gabriella,
allora
bene.
Visto che quindi il nostro augurio è quello di mantenerlo questo entusiasmo sempre,
Gabriella.
Ma adesso, visto che siamo in radio, senza luce, la dedica la lasciamo a te, a chi la vuoi dedicare?
Vai Gabriella.
Voglio dedicare alla mia mamma che piange sempre quando ascolta i miei pezzi perché si commuove da morire, è proprio una mamma sentimentale, ogni volta che sente i miei brani si commuove, dice no, bellissimo, e quindi voglio dire a lei.
Belle le mamme del mondo, perché
allora,
è vero.
Questa musica è bellissima.
Allora,
grazie.
Un saluto speciale.
Grazie a voi, grazie, un saluto. Grazie mille, grazie.
Grazie Gabriella.
Ciao Gabriella, grazie mille.
Buona serata, grazie. Ciao.
Ciao. Ciao.
Non importa più
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Ecco, siamo tornati sempre su Radio Tor Italia, l'altro sono io, siamo sempre qui ma sempre più desiderosi.
Sempre più carichi, Pietro.
Ascoltare la buona musica e di ascoltare, ovviamente, le anime dei nostri ospiti.
Esatto, l'altra chi è, Pietro?
Vediamo un po', qui parliamo di una cantante che... cantante, cioè di una persona che è cantante, insomma, compositrice, autrice, frontwoman,
la frontwoman, esatto,
della band di World Music,
Tupa Ruka, e lei è Martina Lupi.
Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.
Piacere, Martina, che tu abbia accettato il nostro invito, guarda, che abbia voluto dedicare questo pezzo del tuo tempo. Ecco, partiamo proprio da questo, Martina.
È un piacere mio.
Che rapporto hai col tempo che passa?
Ah, bella questa domanda. Credo di avere un rapporto diverso ogni giorno, proprio perché mi posso definire forse una persona che vive anche un po' tra la luna e le nuvole, insomma, e quindi il mio rapporto col tempo dipende sempre molto dal mio stato d'animo, però devo dire che tutto sommato è un bel rapporto, perché cerco di occupare il mio tempo facendo quello che amo fare e ho questo privilegio di poterlo fare anche lavorativamente parlando, quindi tutto sommato il tempo è qualcosa che sento dalla mia parte, finora è ancora così, ecco.
Bello.
Quindi sei una sognatrice, scusami, Martina, ho detto che sei un po' tra le nuvole, un po' come me.
Penso che sia una
Quindi questi piedi per terra teniamo ancorati, oppure un po' ogni tanto, insomma, ci permettiamo di volare?
Esattamente, io sì, credo di essere un po' più sognatrice che realista, però comunque cerco sempre di dare sempre poi uno sguardo alla realtà, e ho anche una bambina che mi tiene bene ancorata alla realtà, quindi insomma...
Bene.
Martina, tu sei anche un insegnante di canto sì, armonico, insomma, eccetera. Ecco, secondo te, per diventare un buon cantante, che cosa bisogna saper rubare all'insegnante? Ecco, anzi, in particolar modo, che cosa bisogna utilizzare di più per poter rubare? L'udito, la vista? Ecco, che cosa?
Allora, sicuramente la respirazione, bisogna prima di tutto comunque cercare di voler intraprendere un viaggio di autoconoscenza, di autoconsapevolezza, perché io dico sempre che cantare ci mette a nudo e quindi in qualche modo ci fa scoprire degli aspetti di noi, della nostra voce, che magari non sappiamo nemmeno di avere e poi magari non... A volte non amiamo nemmeno ascoltare, no? Ci capita spesso all'inizio di sentire la nostra voce registrata e non riconoscerla quasi.
Sì, vero, ecco. Vero.
E quindi piano piano, secondo me, il discorso che si deve fare è proprio di volersi guardare allo specchio, guardarsi dentro. Dopodiché... si imparano tante cose, quindi la tecnica sicuramente parte dalla respirazione, dall'impostazione, sono tantissimi aspetti che non possono essere tralasciati, e io come insegnante mi rendo conto che poi lo studio è sempre continuo anche per me, e io imparo anche molto dai miei allievi, perché poi attraverso lo scambio, attraverso gli approcci che sono sempre diversi, scelgo sempre di fare le lezioni individuali, proprio perché comunque con ogni persona c'è un rapporto che si deve instaurare, e molto intimo anche, no? Proprio di guida in questo percorso. E quindi sicuramente, insomma, bisogna avere questa predisposizione di voler intraprendere un percorso interiore, prima di tutto.
Bene Martina, e senti, tu ti sei specializzata proprio in tecniche di canto etno jazz e con insegnanti insomma anche di una certa fama, no? A livello proprio internazionale, e quindi sì. Martina, quanto ha contato la formazione, nel senso proprio incontrare nella tua strada, nel tuo percorso persone che valgono, che hanno insomma avuto un valore importante, e non sempre capita insomma.
Certo, tantissimo, perché bisogna ovviamente avvalersi di insegnanti formidabili, no? per poter crescere musicalmente, e soprattutto una cosa che io ho sempre amato è la ricerca, la sperimentazione, quindi anche crearmi un percorso che è partito comunque da una base classica ed è poi spaziato però in ambiti diversi dal classico, quindi anche per esempio negli ambiti etnomusicali. Ho avuto l'onore e il piacere di studiare insieme a Franco Angai, che è un maestro di
Demetro
Strato. Esatto, e infatti poi attraverso poi i suoi insegnamenti ho anche avuto l'onore di vincere un premio nel 2015 proprio per un'edizione, la 18ª edizione della rassegna di musica diversa come omaggio a Demetrio Stratos. E questo è stato per me un onore veramente grande, e riconosco insomma che ho avuto un grande maestro, ecco.
Bellissimo.
Senti, visto che tu hai avuto anche grandi maestri, cioè, però adesso voglio ribaltare il discorso dai maestri al pubblico.
Sì.
Voglio parlare un po' di pubblico, cioè nel senso delle differenze, no? Perché tu sei un artista internazionale, insomma, lo possiamo dire. Ecco, quali sono queste differenze? Perché ne so, in Italia si è più, non lo so, estroversi, si rispettano meno le regole. Per esempio, che ne so, io sono di solito, quando vado a vedere i concerti, no, di musica classica, che tu devi applaudire su un indeterminato momento, non devi assolutamente applaudire, altrimenti subito vieni rimproverato con cui
Allora, io posso dire che anche poi all'interno del pubblico italiano, nelle varie città, ci sono proprio tante differenze. L'ultima l'ho riscontrata a Firenze, che per esempio è una città particolare anche in questo, perché a detta dei fiorentini stessi c'è quasi un modo un pochino più trattenuto, no, di applaudire, oppure l'applauso arriva dopo un pochino, perché è proprio una questione proprio di costume fiorentino. Ma questo tra parentesi, amo proprio il pubblico fiorentino tantissimo. Posso dire che io ho anche un passato da musicista di strada in una città, non solo nelle varie città europee, però anche a Roma, che poi è un via vai di turisti, come ben saprete, enorme, e quindi sono riuscita veramente anche un po' a dare un volto a degli aspetti che caratterizzano le varie popolazioni, no? Se si può generalizzare. E devo dire che poi ci sono, per esempio, per alcuni generi musicali, tipo il mio, che è comunque world music, quindi anche un po' particolare per certi aspetti. Per esempio, ci sono le popolazioni, diciamo, che vengono da paesi nordici, così, che sono sempre state molto attente e si hanno sempre. Anche per esempio, va bene, francesi, stranieri, solitamente europei, anche sempre molto attenti nell'ascolto e nel nell'ascolto proprio cose un pochino più particolari così. Gli italiani sono meno probabilmente io vi parlo in questo momento da musicista di strada per la mia esperienza, poi sui palchi è ancora diverso. Però anche gli italiani all'estero, comunque nella mia esperienza, posso dire che si fanno coinvolgere, però a volte sono meno pronti o meno preparati magari a qualcosa che è più... un po' più particolare,
diciamo che non rientra un po'
nella cultura,
nel modo classico di fare musica.
Di fare musica, però questo poi avviene lì per lì, e invece poi c'è un bellissimo modo di essere coinvolti e di entrare a far parte dello spettacolo con l'entusiasmo che ci caratterizza a noi italiani, insomma, no? Quindi è anche bello vedere come la musica poi ha questo linguaggio che è davvero, nonostante insomma le reazioni a caldo siano leggermente diverse, però poi riesce a racchiudere tutti in un grande abbraccio, ecco.
Tu fatti anche questa domanda, perché secondo me è capitato una volta di vedere un concerto di un pianista francese, Philippe Pantramont, che ha fatto 7 bis. E allora, siccome faceva un freddo micidiale in quel teatro, allora c'era la gente che si alzava per andare via. Allora lui entrava
continuamente,
ha fatto 7 bis. Esistono anche i bis,
sette, insomma, perché sarebbe davvero incredibile se fosse vero.
Meraviglioso,
questa cosa incredibile. Bene, bis, arriviamo invece alla collaborazione,
ecco, brava,
Martina,
brava.
Alla collaborazione con insomma, il polistrumentista Fabio Gagliardi, cognome di fatto, perché insomma una persona che collabora con te e con il quale hai fondato il gruppo, appunto il duo, scusami, di Paruca, ecco, questo progetto musicale delle quali tu sei cantante e autrice. Ecco, ci spieghi il segreto di un sodalizio, ecco, così forte, così efficace, Martina?
Certo, noi ci siamo incontrati in un corso di teatro sperimentale dove abbiamo unito veramente le nostre energie ed è nato qualcosa di bello anche poi nella vita tra noi.
Interessante la questione, prego. Poi approfondiremo, ci perderai, ma dobbiamo approfondire, prego.
Certamente. Praticamente lui suonava già il didgeridoo da un po' di anni e viene da Genova ed era anche insegnante di percussioni. E io cantavo e uso il pianoforte per accompagnare le mie scritture, quindi compongo, diciamo, le canzoni sul pianoforte, però non sono assolutamente una pianista, però ho sempre avuto poi amore per il didgeridoo, ancora prima di conoscere Fabio, anche se poi non ho cominciato a suonarlo dopo. E insieme siamo partiti nell'estate del 2005 per Barcellona e abbiamo iniziato da prima proprio a suonare in strada, quindi a unire le nostre forze, le nostre energie musicali, quindi le nostre competenze, e da lì è stato bellissimo perché ci siamo resi conto che dovevamo fare un disco. Siamo tornati a Roma e abbiamo nell'inverno scritto e prodotto il disco, e siamo tornati l'estate successiva con una valigia piena di CD e abbiamo detto rimaniamo finché abbiamo tutti questi dischi da vendere. Invece praticamente dopo 10 giorni avevamo venduto tutti questi dischi e da lì praticamente abbiamo intrapreso la nostra carriera musicale insieme, decidendo appunto di portarla poi nei teatri, crescendo poi insieme anche da un punto di vista di vita, ecco. E poi abbiamo avuto delle varie collaborazioni, e l'ultima, che è la più importante, quella che comunque ha dato il sound che abbiamo ora, è quella con Alessandro Quisto, che
sì.
Un immenso pianista, oltre che persona meravigliosa, e quindi noi abbiamo creato insieme l'ultimo disco in questo viaggio, e adesso siamo intenti ad arrangiare l'ultimo che uscirà a breve, insomma.
Bello,
voi siete bravissimi, Martina, perché voi con 3 CD Terra mi chiami, sono dunque sono
impronte live,
sono impronte live, cioè avete venduto circa 10.000 copie.
Pazzesca, sì,
questa cosa davvero.
Oggi vendere 10.000 copie,
no, è incredibile.
Cioè, non... adesso poi è diventato impossibile, perché
il mondo è cambiato,
diventa assolutamente impossibile.
Però abbiamo avuto la fortuna di poter viaggiare, girare e portare la nostra musica lontano, insomma, questo,
ecco,
è stato...
Voi l'avete portata veramente nelle case della gente. Allora, visto che avete portato la musica nelle case della gente, ci puoi parlare un attimo della funzione terapeutica della musica? Perché veramente la musica è terapeutica, vedi? Noi facciamo un programma radiofonico e ogni volta che ci confrontiamo con i musicisti siamo meglio.
Sì, allora posso dire che tra l'altro io mi occupo anche di massaggi sonori, quindi questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché gli strumenti che poi utilizzo e utilizziamo nel nostro trio sono strumenti che comunque vengono utilizzati e impiegati nella musicoterapia e hanno una grandissima tradizione. Il didgeridoo, ad esempio, per chi non lo conoscesse, è uno strumento che si trova in natura. È un tronco di legno che ha una storia
australiano,
sì, ha più di 30.000 anni di storia ed è uno strumento sacro per il popolo aborigeno australiano. Tra l'altro suonarlo richiede la tecnica della respirazione circolare, quindi significa che si inspira ed espira contemporaneamente, facendo in modo che il suono sia sempre continuo. E questa vibrazione che si crea è benefica per chi riceve il massaggio, quindi suonando il didgeridoo accanto alla persona che magari è sdraiata,
così forte.
E si risvegliano tutti i punti energetici comunque del poi c'è anche un grande benessere per chi lo suona, perché ovviamente la respirazione è sempre alla base del benessere della persona, quindi sono tecniche di respirazione che fanno comunque bene.
Cioè, l'unica cosa che gli diamo come chiarimento, che non è come l'armonica, non si può portare in un taschino, questo lo possiamo dire.
E infatti noi che abitiamo
il didgeridoo devi avere una stanza solo per
tra l'altro
come strumento,
sì, veramente.
Che non lo conosco, devo dire, devo vedere qualche immagine.
Facciamo una cosa, incuriosiamo i nostri ascoltatori,
esatto.
Andate a vedere come è fatto un didgeridoo e anche ad ascoltarlo, perché è particolare, veramente è un invito proprio alla visione e all'ascolto, molto particolare, per questo ho detto, perché è molto lungo, quindi
sì.
occupa tanto spazio
e sì. Poi anche altri il canto, come funzione, dicevo, terapeutica, poi il canto armonico sono ovviamente delle pratiche che secondo me hanno qualcosa poi di magico, di ancestrale, no? Perché la voce umana comunque è il primo strumento in assoluto, quindi è anche, io per esempio credo anche nella funzione proprio terapeutica della voce attraverso l'osservazione che ho fatto a bambini anche con disabilità, e devo dire insomma che come colpisce la voce è qualcosa che comunque lascia ancora oggi un interrogativo sul fatto che ci sia una sorta di magia, un collegamento. Sì.
È vero. E senti Martina, alcune tue canzoni insomma sono entrate a far parte di importantissime compilation sia italiane che internazionali, e volevo ricordare proprio questo tuo brano Armonie, che fu scelto addirittura come colonna sonora per un film uscito al cinema in quello stesso anno, Italia's God Stories, ecco, penso che sia stata insomma veramente una bellissima sorpresa per te Martina. Ma se ti dovessi chiedere qual è la colonna sonora della tua vita, ti metterei troppo in difficoltà?
O mi dici su di noi di Pupo?
No, ma io al di là del film, la colonna sonora della mia vita, io posso nominare ad esempio Fabrizio De André, che è comunque per me una colonna portante della mia formazione musicale, e fin da bambina ho avuto la fortuna di avere papà che suonava la chitarra. Io la prima canzone che ho imparato a memoria è stata a 3 anni Do Raffaele di Fabrizio De André.
Anni.
Sì, infatti era una cosa. È stata una cosa fatico, però in realtà poi ecco, credo appunto quello che dicevo prima della voce terapeutica, si riconoscono poi alcuni aspetti e io magari li riproponevo, sentivo la voce e ripetevo magari senza capire le parole, però insomma posso dire che De André fa parte della colonna sonora della mia vita, assolutamente.
Bellissimo.
Bello Martina. E senti Martina, ma possiamo quindi proprio dire che il tuo sogno era questo, visto che a tre anni. Già cantavi questa canzone, era un po' il tuo sogno anche da che eri bambina, fare la cantante?
Sì.
Ok.
Sono passata per lo Zecchino d'Oro, quindi devo dire che sì, è stato è stato il mio sogno, però in realtà io non pensavo che l'avrei poi davvero realizzato, perché comunque ho studiato lettere con indirizzo spettacolo, ho cercato diciamo di fare della mia vita sicuramente ho preso un indirizzo artistico, però non pensavo di farlo poi sul palco, no? Questo mestiere, ma pensavo di rimanere un po' dietro le quinte, quindi mi è sempre piaciuto scrivere e invece poi ho scoperto che insomma è così diretta questa passione che la dovevo trasmettere.
È venuto naturale, la cosa più bella.
Sì.
Martina, noi purtroppo siamo arrivati alla fine di questa breve ma intensa chiacchierata. Il tempo, veramente sono volati questi minuti ed è un piacere parlare con te e sentire veramente le vibrazioni della tua anima bella. Però adesso è il momento.
Grazie.
È il momento di ascoltare anche le vibrazioni della tua anima musicale, insomma, cioè della tua voce. E insieme abbiamo scelto, diciamo, un brano internazionale qui. Andiamo veramente, no?
Sì.
Ecco, perché la scelta di questo brano, e poi Martina, la dedica la facciamo fare a te perché siamo in radio, falla tu la dedica su questo brano.
D'accordo. Questo brano è Como Ardo Mar, è un brano contenuto nell'ultimo disco In Questo Viaggio del 2019, del mio trio Tuparuglia, formato da me alla voce, da Fabio Gagliardi al didgeridoo e alle percussioni e da Alessandro Guist al pianoforte e l'elettronica. E questo brano sicuramente racchiude un po' l'anima del nostro progetto, perché il nostro progetto unisce strumenti che vengono da mondi lontani come il didgeridoo, il pianoforte, accostamenti veramente di mondi diversi e lontani, ed è una ricerca anche nelle lingue e nei dialetti, e in questo caso Como Ardo Mar è una canzone che ho tradotto in lingua portoghese.
Che bello.
E come l'aria del mare, e dedico questa canzone a tutte le persone che guardando il mare hanno un sogno nel cuore e con il desiderio che un giorno davvero si possa realizzare, e questo è quello che io mi auguro per tutti.
Ma questo è l'augurio che vogliamo fare anche noi a te.
Ci uniamo a te questo bellissimo augurio, davvero.
Grazie.
C'è tanto il mare, quindi
l'augurio è lo stesso, veramente, ma di sentirlo questo profumo del mare veramente tutti i giorni e di viverlo pienamente il tuo sogno, Martina.
Esatto.
Grazie
Martina.
Grazie a voi. Beh, e a tutti
allora,
gli ascoltatori.
Anzi, la pronuncia però, io non voglio rovinare la pronuncia di Como Ardo Mar. Facciamo una cosa, Martina, facciamo una cosa. Dillo tu il titolo del brano, così evitiamo, perché io poi combino già macelli con l'inglese. Meno male che c'è Annalisa che parla l'inglese, quindi...
Pietro ancora a finire le ripetizioni, insomma, siamo ancora un po' in alto mare per l'appunto.
Io mi fermo al traduttore di Google, quindi...
Che non sempre azzecca, diciamo,
no.
Insomma.
Ma va benissimo così.
E allora, Martina Lupi con...
Como Ardo Mar.
Io mi fermerei, guarda, io mi fermerei solo a sentire la voce e basta. Cioè.
Quasi ascoltare la canzone, basta la voce di Martina e la sua bellissima pronuncia.
Grazie
mille Martina.
Grazie a voi.
Tutti i tuoi progetti.
Ciao.
Credi, grazie.
Fabio. Ciao.
Ciao.
Passo estento, movendo os meus instintos, deambulando por labirintos subterrâneos de clarições, como alto mar de clarições que desejo sentir, que não poderei hoje alcançar o horizonte. Parada obrigatória nos cruzamentos, como o alto mar. Se a situação continuou pelas ligeiras penduradas, suavemente passos lentos, sonhar de ser pintor e pintar. Escritor para encontrar palavras, sonhar de ser poeta para expressar-me de forma explícita ou secreta, como o alto mar. Pode respirar suavemente e te embriagar, me abandonaste para de seguida desarruir.
Para de seguir, deixar-lhe ir.
Radio Tor. E state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Radio Tor Italia, www.radiotoritalia.it, e raggiungiamo anche la Groenlandia.
Anche la Groenlandia, ma che ci importa?
L'altro sono io, ed è vero che l'altro sono io, perché in effetti è questa continua interazione, quindi ogni volta mi metto nei panni, ci mettiamo nei panni dei nostri ospiti.
Quindi ci proviamo quantomeno.
Hai ragione, è sottolineare che ci proviamo.
Esatto. Mago Silvan ancora non riusciamo a raggiungerlo,
sarebbe
però...
troppo presuntuoso, ci proviamo.
Umilmente.
Buona musica, e adesso passiamo a chi? Un'attrice teatrale cinematografica, ma mi sembra pure che sia autrice di libri, non lo so, veramente... Ha fatto talmente tante cose, anche perché io vorrei chiedere, la prima cosa infatti vorrei chiedere, ma cioè lei non dorme perché...
Vediamo quante ore a notte, perché per fare tutto quello che
secondo
fa...
Secondo me non dorme mai, secondo anche me secondo non lo me so che cosa prende, che ne so, vediamo un attimino...
Vediamo quanti caffè...
Quanti caffè prenderà, 20 caffè al giorno. Sì, abbiamo Martina Galletta.
Eccomi, ciao, ciao a tutti.
Benvenuta Martina.
grazie mille. Bene, sono alle prese con la correzione delle bozze del mio libro, quindi sono abbastanza fusa, ma bene.
Per l'appunto Martina.
Allora Martina, tu sei una che diciamo che un po', non lo so, io quello che ho letto di te, a parte, ripeto, la grande energia, perché facendo tante cose vuol dire che sei una persona dalle grandi energie, ma tutte queste energie dove le trovi? Cioè dove le vai a reperire?
Dacci il segreto, Martina.
No, allora, innanzitutto premetto che io dormo un sacco e da quello prendo anche un sacco di energie, anche perché sennò quando canti non ti esce il vibrato se non dormo.
Brava.
Quindi no, se posso dormo. A parte questo, ma lo prendo dalla passione per quello che faccio. Devo dire, ho questa fortuna barra sfortuna barra maledizione di fare quello che amo, e come penso anche voi, e quindi niente, ci dedico tutto il giorno e tutta la notte, tutto il mio pensiero, ecco, quell'energia viene da là. Sicuramente.
Visto che principalmente, ma non è che l'unica cosa, principalmente sei attrice teatrale, il teatro per te cosa ha in più rispetto alle altre arti, che le altre arti non hanno?
Ma sai, come diceva Sara Bernard, e adesso poi ti spiego perché parlo di Sara Bernard, il teatro è un'arte completa perché le racchiude tutte. Nel senso che rispetto appunto a tutte le altre arti, che sono in qualche modo, non me ne vogliano le altre arti, un po' settoriali, il teatro veramente le racchiude tutte, quindi è la più difficile di tutte, il che la rende una sfida molto interessante. E però devo dirti la verità, il vero motivo per cui io amo di più il teatro più di ogni altra cosa è che ti consente di stare praticamente sempre insieme ad altre persone, e soprattutto con i colleghi, il pubblico, cioè si crea veramente questo concetto di famiglia allargata che per me è fondamentale.
Bello. Ma scusa, quel minuto prima che calchi quelle tavole benedette, che cosa succede in te?
Ah, vabbè, di tutto e di più. nel senso, ovviamente, secondo me, e penso che chiunque faccia questo lavoro dal vivo, insomma, voi compresi, appunto, lo sappiamo, cioè, noi viviamo di altalene emotive, no? Cioè, siamo sempre, cioè, prima di andare in scena c'è un picco emotivo, un picco di adrenalina fortissimo, che poi cala quando vai fuori dalla scena e via dicendo. Vi potrei citare ogni tipo di scaramanzia, scongiuro, imprecazioni che fanno i miei colleghi e io stessa prima di andare in scena, ma non lo farò perché alcune sono irripetibili, però sì, siamo un popolo di scaramantici, facciamo di tutto di più, veramente sì. Poi ho lavorato tantissimo a Napoli, dove questa cosa è proprio molto sentita. Quindi veramente non so, per esempio, se arriva uno e fischia prima di andare in scena viene licenziato. Quindi, insomma, è una cosa che mi tengo molto, ecco.
Però... per esempio, una cosa che mi ricordo particolare, io ho fatto il Macbeth di Shakespeare.
Eccola!
Lo sai, insomma, giustamente, no? Quello che si dice rispetto a quando succede. Ma io, vabbè, logicamente metto le corna, eccetera, però tutte le volte c'è stato sempre qualche inghippo, lo sai, non è successo niente di tragico.
Pensa a te, sembra
come... No, ma è... A tutti gli effetti io, per esempio, non lo nomino mai, con tutto il bene, ma
allora,
li chiamo in altri modi.
Allontaniamo le energie negative.
Allora, siccome nella tua vita tu hai fatto il fakir e ti chiamavi Samira la fakira e saltavi la
fakira. Sì.
Non lo dire, Martina, però lo vogliamo svelare, perché tra le altre cose hai fatto anche...
Sputavi fuoco e camminavi sui chiodi, ma in seguito hanno delusione d'amore?
No, anzi, inseguivo un amore all'epoca, perché frequentavo questo sputafuoco francese e che mi ha appunto, diciamo, aperto le porte a questo strano mondo che invece ho adorato. E tra l'altro è un mondo molto, molto strutturato sia in Italia che in Francia, e vi devo dire la verità che guadagnavo anche gran bene.
Però...
Anche perché, insomma, saltare la corda sui vetri, peraltro, scusate l'immodestia, ero l'unica donna in Italia a farlo, perché è un numero molto pericoloso, come si evince. E comunque ovviamente viene ben pagato, perché chi è che lo fa? Nessuno è sano di mente.
Però domani mai dire mai, guarda, si guadagnano tanti soldini.
Guarda, sì, devo dire.
Abbiamo come per profilo professionale, nuovo profilo professionale nel centro per l'impiego, così vediamo se facciamo trovare qualcuno che...
Cioè, ma tu, al di là di tutto, insomma, hai fatto il fakir, hai fatto tante cose.
Certo,
tu sei una ragazza veramente seria e ti sei sempre mantenuta con il tuo lavoro, ecco, sei sempre stata molto indipendente, insomma... È il tuo lavoro che però, diciamo, non sempre viene considerato da tutti un lavoro,
no.
Vero Martina? Quando parliamo di attrice o musicista, insomma, sembra sempre che qui in Italia parliamo di cose aleatorie, quasi astratte.
Sì.
Ecco, come ti superi questo pregiudizio, ecco, un po' verso questo tuo mestiere, Martina?
Guarda, allora, io faccio questo lavoro da ormai 16 anni, da professionista, tolti gli studi, quindi, e quello che cerco sempre di far capire alle persone che mi dicono appunto, ah, ma tu non sei famosa, perché è vero, io ho fatto delle cose in TV anche molto importanti, ma non sono famosa, cioè che la gente mi ferma, è che rispetto a quelle persone che sono famose, che sono, diciamo, una punta di, diciamo, dell'iceberg, no? Esiste cioè quello che l'iceberg sono tutti professionisti che fanno questo di lavoro per tutta la vita, guadagnando, vivendo, mantenendo la famiglia, i figli, pagando la scuola dei figli, però non da famosi, ma da ottimi interpreti. E praticamente il 90% degli artisti è questo. Poi ci sono il 10% di famosi che, per carità, che peraltro è una vita che secondo me rischia di essere anche un po' faticosetta per certi versi. Quindi in qualche modo a me va benissimo, cioè il mio sogno è sempre stato quello di poter vivere, di poter fare questo lavoro per tutta la vita senza dover cambiare. Quindi sono già più che appagata. Poi ovvio, certo, quando entra il ruolone, quando vai in Rai, cosa che mi è capitata perché ho interpretato Giulietta Masina nella fiction su Alberto Sordi, ovviamente lì è bello, ci sono le conferenze stampa, ci sono è molto stimolante, però la nostra vita artistica è quotidiana, è una lotta quotidiana. Cioè.
Certo, beh.
Tu hai interpretato anche, insomma, in La Ciociara, no? La Rosetta, no?
Sì.
Violenza, eccetera. Ecco, volendo parlare di violenza, ecco, secondo te che cosa bisogna fare oggi per evitare che, insomma, che tanti stronzi, scusami il termine.
No, figurati, anzi.
Ecco, secondo te dove dobbiamo andare a lavorare? Dall'educazione nelle scuole, dove dobbiamo andare?
Sì, guarda, io temo che quella sia la cosa fondamentale. Cioè, l'abbiamo visto anche durante il lockdown, no? Le prime cose che sono saltate sono state musica, teatro, cinema, librerie. Cioè, è ovvio che un mondo di ragazzi terrorizzati dal futuro, ok? Perché non è che abbiano un futuro davanti particolarmente roseo, tra crisi climatica, eccetera, eccetera. Se gli togli anche tutti gli strumenti per rielaborare la realtà, cioè appunto la scrittura, la musica, l'arte, il teatro, il cinema, non gli rimane che l'alcol, la droga, la violenza e basta. Cioè, sto facendo un discorso un po' da me, cioè, mi rendo conto, ma è così, perché nel senso, l'arte è il nostro modo per, è l'unico modo che abbiamo per rielaborare attivamente la realtà, se no ne siamo vittime, questa è la mia percezione.
È vero, dici bene Martina, dici bene, tu insomma, devo dire la verità, insomma, ti impegni anche in altre cose, cioè tematiche importanti, ad esempio hai anche collaborato con i padri somaschi, anche altri istituti che combattono lo sfruttamento della prostituzione, insomma hai creato due spettacoli, ecco, in questo, su questo argomento, ecco, e cosa si può fare anche su questo, cioè quanto ci sarebbe davvero da sfondare, no? Di quante porte ci sono da sfondare, quanto voi artisti potete fare, secondo te, in questo senso? Potreste raggiungere degli obiettivi importanti?
Io penso di sì, nella misura in cui, e l'ho vissuto durante gli spettacoli, quando appunto, perché quello spettacolo è nato intervistando le prostitute in strada, quindi le parole che poi noi portavamo in scena erano effettivamente le parole di queste ragazze, e le storie erano effettivamente, che sono una cosa che noi neanche ci immaginiamo, ma non soltanto nella... proprio in tutto, cioè è un mondo che noi non possiamo comprendere, ha altre regole, ha anche degli aspetti estremamente comici per certi versi, grotteschi, tragicomici, comunque è un mondo molto particolare in cui noi non siamo ammessi in qualche modo. Credo che a livello artistico, quello che poi che la politica può fare molto di più di un artista a livello pratico, però mi ricordo che le persone quando sentivano queste parole e si rendevano conto che erano parole vere, avevano come una specie di epifania, perché si rendevano finalmente conto che la prostituta, cioè la battora, la puttana, tutti i termini orrendi, erano, era la stessa ragazzina che diceva quelle cose. Sì. Cioè, e quindi puttana e ragazzina, diciamo, collimavano nel loro immaginario, facendo vedere alla gente che quelle erano persone.
Sì, è vero, è vero. Sì. Senti Martina, parlando invece di ruoli, ecco, se... ti chiamasse, facciamo finta che fosse ancora vivo Fellini, e ti darebbe come ruolo quello di fare un albero nel suo film, cioè tu accetteresti di fare un albero per Fellini?
No, con Fellini andrei anche a piantumare gli alberi nel suo giardino, penso, senza problemi proprio. Già vederlo una volta per me sarebbe, no vabbè, sono una grandissima ammiratrice ovviamente, quindi ovvio che spererei almeno una battuta, però
solo il muoversi, fare proprio ondulare come un albero, cioè dovresti...
Esatto.
Però, ecco, tornando a quello che di bello ha fatto Martina, perché insomma veramente ha interpretato Giulietta Masina, la amatissima moglie di Fellini, in una maniera straordinaria, ecco, quanto lavoro ti ha comportato Martina, perché insomma non deve essere stato facile interpretare questo ruolo, però tu l'hai fatto con grande empatia e grande rispetto per questa persona, per questo personaggio, ecco, quanto tempo hai impiegato per entrare nei suoi anni?
Allora, innanzitutto grazie. Diciamo che al provino in particolar modo ci tenevo talmente tanto a prendere questo ruolo che già al primo provino, dove solitamente uno va un po' più tranquillamente, io invece sono andata già con la parrucca e gli abiti truccata, quei vestiti così. Però questo atteggiamento ha pagato molto, perché sembrava che fosse entrata da quella, ma perché io comunque di visione assomiglio tanto, quindi in qualche modo si è creato una specie di strano oddio santo, e ha funzionato questa cosa. Poi in realtà ho studiato tantissimo, soprattutto dalle interviste, perché lei ovviamente la tentazione sarebbe di interpretarla per come è, non so, nella strada, ma lei... quello era proprio un personaggio che lei proprio nella vita era completamente diversa, era una donna estremamente colta, estremamente sofisticata, parlava varie lingue, quindi visto che il film era comunque un biopic su sordi e sulla loro vita, non sui personaggi ma proprio sulle loro persone, abbiamo studiato tanto proprio le persone per quello che erano, quindi ho cercato di dire sì, quindi ho guardato le interviste, il modo in cui si vestiva, la gestualità, e poi devo dire che con l'aiuto di Luca Manfredi, sì, regista, e anche di tutta la compagnia di attori stupendi con cui abbiamo lavorato, abbiamo cercato di restituire più che altro un senso di un'epoca senza imitare, anche perché erano veramente inimitabili, quindi però ecco.
Ma Martina, tu ti senti adeguata a vivere nel tempo che vivi?
Mica tanto. No, io non molto, mi sento un po' fuori posto, però ci sto lavorando, insomma. Però fai conto, il romanzo che ho scritto, appunto, che uscirà poi a febbraio, è ambientato tra la prima e la seconda guerra mondiale, non che sia stato un bel periodo, però è un periodo, non so, in qualche modo che sento molto vicino, ecco, quindi...
Invece, ritornando al discorso dell'interpretazione, il fatto dell'immedesimarsi, ecco, ci sono dei ruoli che secondo te... tu faresti veramente fatica ad immedesimarti in quei ruoli e quindi non accetteresti?
Ah, guarda, che domanda strana. Invece mi aspettavo tipo che ruoli sogni, invece no, i ruoli in cui farei fatica. Ma, allora... No, invece guarda, te lo dico subito, perché ce l'avevo molto chiaro in mente. Io attualmente sono in prova per poi debuttare a novembre con Galatea Ranzi, con uno spettacolo che si chiama Lezione da Sara, che è una lezione di una giovane allieva che appunto prende coraggio e va a fare un lungo provino con Sara Bernard. Ecco, questo personaggio che interpreto è una ragazza timidissima, impacciata da morire, che non sa mettere una parola dietro l'altra e che piano piano verrà guidata da Sara in questo provino fino ad arrivare a diventare a tutti gli effetti un'attrice. Ecco, questo per me è stato un ruolo impegnativo, perché io invece sono molto, non so, ho un carattere abbastanza forte, quindi passare tutto lo spettacolo a fare finta di essere fragile mi ha veramente pesato. Devo dire, sì.
Vedi, sembrava una domanda, invece così, perché è guarda così, caso, così. Quello è successo proprio con Lezione, sta succedendo con Lezione da Sara.
Esatto, non sia facile interpretare una persona così molto diversa da se stessa, è una sfida però anche molto più complicata.
In questa sfida, vedi, tu, ecco, che cosa ti sta aiutando sinceramente? Cioè, il fatto di avere un regista, insomma, che o qualcuno, insomma, che ti dà i giusti suggerimenti, oppure che ne so, ti rifai a qualcun altro, insomma, che già ha fatto un ruolo del genere?
Ma allora guarda, sicuramente io credo molto nel rapporto appunto con i colleghi di scena, in questo caso Galatea, che è ovviamente un'attrice straordinaria, e con il regista ovviamente che è Ferdinando Ceriani. Di solito non mi ispiro ad altri personaggi, ma come diceva, oddio adesso non mi ricordo chi, però ve lo scriverò poi per WhatsApp, devi cercare dentro di te, questa persona diceva, dentro di te c'è tutto. Devi semplicemente uccidere tutti gli altri e lasciare solo quello lì. Quindi dentro di te c'è l'assassino, c'è il timido, c'è il panettiere, c'è tutto, però ci sono anche tutti gli altri.
Sì.
Quindi falli fuori tutti e lascia quello. Quindi faccio un po' così, tanto la timida da qualche parte c'è, devo solo ritrovarla. Ecco.
Che bello Martina, davvero bellissima. Papà, vogliamo ricordare che Martina ha vinto anche dei premi importanti, il premio Landieri nel 2014 come miglior attrice e sei stata anche candidata come miglior attrice drammatica e Golden Graal nel 2012. Quanta soddisfazione, Martina?
Ma guarda, quello dei Golden Graal è stato fantastico perché eravamo candidate sia io che una mia collega ex aequo, Eleonora Giovanardi, che è un'attrice molto affermata, con cui appunto eravamo in scena al Piccolo Teatro di Milano, e quando ci è arrivata la candidatura, non so, penso che ci siamo bevute tipo 3 whisky a testa, o forse tutti sei, io non mi ricordo, comunque, perché eravamo comunque abbastanza più piccole di adesso, no? Quindi ci sembrava una cosa inconcepibile, e anche la serata me la ricordo, il fotocall e tutto quanto, fu molto emozionante. Sì.
Sai Martina, se facciamo finta che te lo auguro che succeda una cosa del genere, adesso nella stessa giornata tu debba andare a ritirare l'Oscar, quindi ma allo stesso tempo c'è Pedro Almodovar che ti chiama per poter fare un provino, una cosa, cioè, che fai, vai a ritirare l'Oscar o vai da Almodovar per il provino?
No, vado da Pedro.
Tutti a casa di Pedro,
Vai a andare a casa l'Oscar.
Sì, che c'è anche figo, no?
Senti, andiamo alle anime pie, Martina. Se dovessi avere a cena il grandissimo Shakespeare, cosa gli chiederesti? Essere o non essere, questo è il problema, oppure qualcos'altro?
Ma io devo essere sincera, gli chiederei, ma eri davvero solo tu o c'era qualcuno che ti aiutava? Come hai fatto a scriverne così tante? Quanti anni hai vissuto? Non è possibile, perché sapete, c'è questa teoria, no? Io sinceramente sarei molto curiosa di saperlo.
Shakespeare un po' faceva le cose che fai tu, nel senso che ha fatto tutte quelle opere, cioè
infatti
un po' quello che fai tu con...
È vero, con tutte tante cose che fai, Martina, davvero tu non sei da meno assolutamente.
Martina, noi siamo giunti purtroppo anche con te al termine di questa brevissima ma molto profonda chiacchierata, e adesso è il momento di svelare un altro aspetto del tuo talento, che quello legato anche alla composizione musicale.
No, Martina fa anche questo.
Ah, certo!
Musicista, allora, cantante, compositrice.
Allora, cioè, dici un attimo, perché adesso, se non mi sbaglio, noi andremo ad ascoltare, se non mi sbaglio, AK, mi sembra, o no?
Sì, sì, io lo chiamo AK.K perché l'ho composto pensando ad Anna Karenina, no? Però...
in inglese, quindi... scusami, perdono.
Vabbè, ci sta, alla fine rimane un po' il mistero.
Ok, allora dici, prima di tutto, come... diciamo un po' il percorso creativo di questo tuo brano, eccetera, e poi la dedica, come sempre, la lasciamo a te, perché siamo in radio, la lasciamo a te la dedica su questo brano. Prego.
Va bene, allora guarda, io intanto l'ho scritto insomma in tempi veramente non sospetti, cioè mi è proprio venuta in mente questa ispirazione, mi sono messa al pianoforte e in qualche giorno l'ho scritta tutto, ho fatto lo spartito. Di lì a un paio di mesi il regista di lezione da Sara mi viene lì e mi dice: senti, ci serve un musicista perché non abbiamo le musiche. E gli dico: come le vorresti? Lui mi fa: guarda, è una cosa classicheggiante che abbia degli echi di Chopin, delle scale, però anche una specie di carillon. E io avevo questo spartito in mano e faccio: Dio santo, ma è perfetto! E ci ho messo un po' a trovare il coraggio, alla fine gliel'ho dato, l'ho ascoltato e ho detto: ok, è perfetto, e quindi è nata così. La cosa.
Cioè, ma sei multitasking. Hai un momento, ma sei un talento, lo dobbiamo dire, lo dobbiamo riconoscere. Un vero talento.
Oh, grazie di cuore, veramente.
Bellissimo questo. Martina, prima adesso di ascoltare il brano e quindi ascoltare anche questa parte della tua anima particolare, ci vuoi ricordare qualche appuntamento importante, qualche tuo progetto, ecco, imminente?
Assolutamente, saremo con Lezione da Sara, con Galatea Ranzi protagonista e la sottoscritta, al Teatro Off di Roma dal 5 al 10 di novembre e vi aspettiamo col cuore aperto proprio.
A brevissimo.
Sì.
Qui dobbiamo dire merda.
Sì.
E quindi giustamente invitiamo tutti i nostri ascoltatori quindi ad andare a Roma a vedere Martina Galletta, perché ne vale la pena, assolutamente.
Grazie.
Non sarà vestita da Giulietta Masina, lo vogliamo precisare.
No, affatto.
Anche con gli abiti di Giulietta Masina, però in questa occasione.
Eh sì.
Bene, grazie Martina, veramente. Grazie Martina.
Grazie a voi di tutto.
Grazie di cuore. E allora adesso ci andiamo ad ascoltare questo tuo brano composto e quindi poi diventato insomma la colonna sonora di questo spettacolo. E quindi ancora di più la tua anima, diciamo, tira fuori vibrazioni positive. Grazie a Martina Galletta.
Ciao Martina. Grazie a voi. Ciao a tutti, grazie a voi. Ciao,
un abbraccio.
se van le stelle. E dove stava la terra, ride al lusso dell'orto. E un passo sfiorava l'arena. Entrava ella fragrante. Mi cadea fra le braccia. Menetrio premenete le belle forme di giorno dei veni svari per sempre il sogno mio d'amore. L'ora è fuggita, e maia disperata, e maia disperata, e non è mai la vita dal la vita.
Non so più Fate fortuna, non mancherà. fingere.